Allora, Marcella Agostini.
Allora, buongiorno, io cercherò di fare prima possibile qui, senza né tempi, farò del mio meglio. Io sono un'infermiera, ho 57 anni e sono momentaneamente senza lavoro, perché ho avuto comunque una malattia di cancro da poco e mi sto curando, e poi ho avuto una serie di vicende che hanno portato alla chiusura dell'ospedale, e dove io lì ero una dirigente sanitaria, la mia competenza e la mia cultura non ha interessato il Servizio Sanitario Nazionale, quindi mentre gli altri infermieri sono stati riassorbiti in modalità attraverso l'agenzia interinale per 3 anni, e io e altri 4 medici siamo rimasti fuori dal sistema. Poi mi è capitata questa malattia e quindi non mi sono prodigata a cercare subito un altro lavoro, conto di poterlo trovare e spero di poterlo fare. Però voglio ringraziare il Presidente del Collegio per aver dato l'opportunità a questo movimento di muoversi, perché senza movimento il movimento non cresce, e io sono contenta di stare dentro a questo movimento, perché dentro a questo movimento mi esprimo, cosa che ho sempre avuto come necessità e come desiderio e come esigenza impellente per il continuo della mia vita professionale e anche della mia vita privata. E quindi sto dentro a questo movimento perché nessuno mi dice cosa posso scrivere o non posso scrivere, cosa posso pensare o non posso pensare, soprattutto perché mi permette di spendere e declinare i miei valori, i valori in cui io credo fermamente, l'onestà e la trasparenza. Questo in breve. Allora, ho scelto...
Non si apre. E questo? Lo metto in quadro. Questo ma scusa, hai sbagliato? Scusi,
è dentro una cartella collegio.
Dentro la cartella
ecco. Allora, vi chiedo scusa per la qualità delle mie slide. Io le odio le slide, non le uso mai, però siccome mi sono accorta che poi non tengo il foro, allora l'ho messa per restare dentro ad un contenitore, ma fanno schifo, io me ne rendo conto, però non ho mai cercato di migliorarmi perché non me ne importa niente. Una cosa che ho imparato nella mia vita a 57 anni è fare quello che ti piace con i tuoi limiti, con i tuoi desideri e con le tue aspettative, a prescindere da ciò che torna o non torna, perché se avessi dovuto dare ascolto a ciò che tornava non avrei fatto niente, non sarei qui oggi, non sarei stata un'infermiera. Niente di niente, forse non avrei neanche desideri, sogni, speranze, velleità, nulla. Quindi io me ne frego, cerco di lavorare il meno possibile, cosa che viene spesso interpretata come un non voler fare, e in realtà io desidero fare solo ciò che mi piace fare. Quando non sono motivata a fare, non faccio. Forse per questo che sono senza lavoro. Allora, l'infermiere e la scienza. Perché ho deciso di mettere questo qui? Perché ho voluto parlarvi di questo? Perché dal mio punto di vista, ma può darsi che io mi sbaglio, quindi chiedo a voi supporto e aiuto e facoltà di interrompermi in ogni momento. Io ho deciso di parlare della scienza perché dal mio punto di vista, per l'esperienza che ho fatto come infermiera clinica generalista, come infermiera esperta in trascultura, esperta in sanità pubblica, esperta in coordinamento, tutti i marci attaccati per così e senza lavoro, però in quell'esperienza io ho capito che l'infermiere è quel professionista, forse fra i tanti, quello che avrebbe più possibilità di scegliere, ancora più del medico, e non sceglie. Non sceglie perché non ha consapevolezza ancora, che è una consapevolezza sua propria, che è già un professionista perché la norma lo definisce tale e la società civile lo vorrebbe tale, e anche altre istituzioni lo vorrebbero tali, ma poi in realtà se andate anche a vedere al Ministero non c'è nessuna dirigenza, se andate a vedere nei comitati etici non c'è la presenza dell'infermiere, se andate a vedere nelle istituzioni più o meno prossime ai cittadini l'infermiere non c'è. Quindi questo vuol dire che l'infermiere non sceglie perché sa di non poterlo fare, oppure perché non sa di poterlo fare, perché non sceglie, e che cosa potrebbe scegliere l'infermiere? Scusate se parlo troppo veloce, ma può per dirvi tutto quello che vorrei dire nel tempo che c'è a disposizione. E dov'è l'affarino?
Ce l'hai?
E pigio questo?
Per me qua.
Questo?
No, questo.
Questo?
E mi giro. Qua. Va bene,
ok. Allora, Allora, per scelta che cosa intendo, no? Per capirsi, che cosa vuol dire scegliere? Oh, mi sono riferita alla Treccani che dice distinguere e determinare tra più distinguere. Distinguere cosa significa? Significa avere piena consapevolezza, lucida consapevolezza di che cosa io sto comprendendo e capire se comprendo o interpreto, perché per distinguere bisogna anche capire se stiamo comprendendo o interpretando, che sono due cose completamente diverse. Quindi distinguere e determinare. Determino perché dopo che ho distinto determino. Determino per tutta una serie di motivi e di motivazioni. Tra più cose o persone, quella che sia, quindi quella che obiettivamente, oggettivamente è, o ci sembri più adatta allo scopo. Quindi può anche sembrarci, non importa che sia oggettivamente la più pertinente e la più giusta, può anche sembrarci, perché io sottolineo può anche sembrarci, perché con queste linee guida io non ne posso più. Perché la professione infermieristica non può essere soltanto appropriata, non può agire solo nell'appropriatezza, perché se sta accanto ad un malato, il malato è unico, e qui dobbiamo scegliere se noi intendiamo il malato come un essere e dunque una persona che ha una sua complessità, la complessità ontologica, quella dell'essere, sua propria, a prescindere dalla malattia e dal contesto in cui si trova, oppure se è un corpo da lavare, perché sui social io leggo continuamente, cosa mi fa arrabbiare, leggo continuamente chi lo lava il malato. Presidente, ci aiuti a adottare un linguaggio pertinente alla professione. I malati non si lavano. Il malato non è un corpo da lavare. Io faccio quello che devo fare e poi chiamo Rosso per lavarlo. Ma sentite quanta impersonalità, quanto disamore, quanto disvalore c'è in questo linguaggio che è l'estetica di un'organizzazione. Un'organizzazione errata, non pertinente al malato in quanto essere ontologico. Vi ritrovate in questo pensiero oppure mi sentite come un extraterrestre? No, ditemelo sinceramente, perché io ormai sono da vostra carriera, non mi è passato nulla. Siete completamente d'accordo? Voi lo sentite questo dolore? Io sento male, male, proprio male fisico, quando leggo io chiamo l'os e poi lavo il malato. Io non lo lavo il malato. Chi lo lava il malato? Come quando quel Pirani, so se ti ricordi, su Repubblica scrisse chi lava il culo al malato. Sulla Repubblica, un articolo. Se l'infermiere si laurea, chi lava il culo al malato? Questa era la dicitura, l'espressione su Repubblica di Pirani. Te lo ricordi? Ecco, una dicitura offensiva mortalmente, non tanto per noi professionisti, a me non mi offende chi mi identifica come ancora una lavaculi, per niente, perché se io il culo lo lavo in un certo modo, con discrezione, con la consapevolezza di quello che faccio, con presenza e lucidità, perché c'è modo e modo di lavare i culi. Io ho scritto a Pirani, ho risposto sul quotidiano sanità, perché se io lavo un culo mettendo la padella, scoprendo i genitali che stanno chiusi 24 ore al giorno e io li scopro, così, perché l'infermiera ha il potere di scoprire, denudare, far sentire a disagio, far sentire male quella persona che ha per 24 ore al giorno i suoi genitali coperti, improvvisamente l'infermiera ha questo potere. Dunque, se io lavo un culo così, a Pirani ho scritto, e invece lo lavo con tutta, metto il telo, sto attenta a quello che faccio, gli parlo mentre lo faccio, tolgo l'attenzione dal culo e la metto sulla complessità di chi porta quel culo, io sono una professionista seria e non mi sento demansionata. Io qui lo voglio dire perché sui social è un continuo parlare di demansionamento, intendendo per demansionamento ciò che appartiene al malato in quanto essere e non solo corpo, o cellule, o corpo da riparare, o corpo da lavare. Perché guardate, se nelle RSA accadono le cose che accadono, è perché l'automatismo del non considerare quell'essere una complessità che l'infermiere deve approcciare, questo poi non vuol dire che dopo che io ho valutato, programmato, deciso, scelto, posso delegare un'altra persona a farlo, posso avvalermi del supporto di un osso che mi aiuta nel farlo, ma non posso delegare tutto tutta quella complessità, tu pur e a prescindere. Quindi io prima scelgo. Quindi può darsi che io scelga anche una soluzione che non sta nel protocollo e dunque non risponde alle linee guida, ma io la trovi adeguata per quel malato. Perché se per esempio a me, che mi hanno fatto 1000 proposte di terapie, nessuno mi ha chiesto, e mi dicono tutti, io entro, guardate la mia esperienza personale, è da 4 mesi che io vado negli ambulatori, entro e mi fanno, senza nemmeno dirmi buongiorno, si scopre il torace. Questa è diventata una frase di mia ossessione. Si scopre il torace, mentre mi stanno ancora di spalle. E io mi scopro il torace, io entro e mi scopro il torace automaticamente. Poi mi dicono, lei ha fatto la mammografia? E io dico, sì, l'ho fatta a febbraio. Ha una mammella sola? Cioè, senza chiedermi nome, cognome, come mi assolvita, hanno per scontato che io sia lì perché... Cioè, è veramente una roba evidente. E l'infermiere, accanto a questo demente di medico, lì, tacito, zitto, che non sceglie di ribellarsi a questo sistema. Perché io non ho trovato un infermiere che abbia detto, dottore, chiediamo prima come si chiama, chiediamogli la documentazione, non si scopre il torace, invece entro l'infermiere mi aiuta a scoprire il torace. Io non posso più dire i torace scoperti, veramente, cioè io sono... Allora, poi quindi scelgo, quindi quello che ti dicono, guardi, lei deve fare una nuova mammografia perché sta nel protocollo, e io, non importa se sta nel protocollo, decido di non fare una nuova mammografia, perché il mio è un carcinoma che non si vede la mammografia, quindi perché mi devo fare un'altra mammografia se fino a 15 giorni fa non ce l'avevo, ma potrebbe essersi determinato in questi 15 giorni, oppure potrebbe non essere stato visto dal professionista precedente. Quindi io in 3 mesi ho fatto 3 mammografie. Allora, dico io, quel protocollo è adeguato a me? È adeguato a me? No, chi decide se un protocollo è adeguato? Se non l'infermiera, chi può farlo? Il medico ha il dovere di dare, prescrivere, evidenziare, determinare, scegliere interventi appropriati, ma l'infermiere ha il dovere etico, deontologico, morale e professionale di capire se quel protocollo è adeguato a quella persona oppure no.
Ma la domanda è, infermiere, c'ha potere da dire questo non è?
Ci arriviamo. Anche potere retorica e senso comune. Ti faccio vedere, te lo dimostrerò, che ci arriviamo serenamente a questa risposta. Ci arrivi da sola. Il potere chi te lo dà? Dimmi chi ti deve dare il potere se non chi? Chi? L'infermiere ce lo dà questo potere, perché chi impedisce a quell'infermiera in quel momento, in quel fenomeno, in quella circostanza assistenziale determinata anche culturalmente, va bene? Chi decide di alzarsi e dire, dottore scusi, non è così che si fa, mi perdoni, io ho bisogno di sapere che così come si chiama, qual è il suo problema, da dove viene e che cosa vorrebbe fare questa signora. Chi glielo impedisce a quell'infermiera di fare così? Invece di stare lì per la scrivania una deficiente a scoprire il torace o a scrivere, a riempire le prescrizioni che il medico fa, chi glielo impedisce?
Posso rispondere?
Sì.
Glielo impedisce il fatto che in realtà la preparazione che ha avuto non è adeguata alla tipologia di lavoro che deve fare. Aspetta.
Io per carità.
Non nel senso è stata preparata male, colpa della scuola, eccetera, eccetera. Nel senso che con l'andare avanti del lavoro, e questo me ne sono accorta anch'io, spesso e volentieri si perde la percezione delle nozioni sotto forma di cose da sapere, sì, quindi conoscenza, sì, e si perde quindi la capacità di dire ma questo io lo posso fare, è nelle mie competenze.
Sì.
Questo è, secondo me, l'obiettivo per cui le aziende, i careggi, gli ospedali, bla bla bla, dovrebbero fare corsi di formazione. Non tanto per formare nuovi infermieri che poi, come diceva lei, sono evoluti, quanto per il fatto che spesso e volentieri nella routine del lavoro perdiamo la percezione delle proprie conoscenze.
Sara,
in relazione a ciò che stiamo facendo.
Sara, la motivazione antropologica che noi abbiamo all'inizio è dimostrata scientificamente, si va recuperando man mano che si va avanti con la maturità professionale. E quindi Sara ha perfettamente ragione. Però io mi chiedo, Sara, e sono provocatoria, però io sono una provocatrice e ti chiedo, chi impedisce a te, Sara, come professionista autonomo, indipendente, libero, di acculturarti e di diventare consapevole di ciò che sei? Chi te lo impedisce? Però fai bene a non farlo, sai perché? Perché più lo fai, più ti frustri.
Diciamo che gli ECM, perché se ne dica, secondo me, sono stato un ottimo incentivo per migliorare moltissimi i tuoi miei.
Sì, quindi guarda, diciamo che non ho tempo.
Iniziano a fare una formazione su qualcosa che magari hai avuto,
io
prendi avanti Cristo un lampo e dici guarda, visto che devo fare un corso insieme, mi danno le fammi andare a vedere che dice.
Sì, però anche la scelta del corso.
E questa è una parecchio di
differenza. Perché eleggere una decisione tra le altre, eleggere vuol dire che io ho valutato e la elenco per tutta una serie di valutazioni che io ho fatto. Decidere quali sia ostendiente sul corpo persone è quella più adatta, più rispondente al desiderio. Ma i desideri delle persone, chi li ascolta più? Chi è che ascolta i desideri? Anzi, è proibito desiderare perché è malato. Chi è malato non può desiderare. Allora, questo l'ho ben detto, non ho capito perché me lo so, sì.
Andiamo avanti.
O che va a dire io non so. Ah, ho capito, no? Ho sbagliato io. Come si fa a rimetterla in quell'altra posizione?
C'è la Anna.
Il calice.
C'è l'Anna.
Il calice, grazie. Ecco. Però ci. No, però è andata troppo avanti.
Si vede.
Aspetta,
devo andare dietro.
Ecco, questo ve l'ho bene detto, sì, questo l'ho già detto, quindi andiamo avanti. Ecco, la scelta, dice Cavicchi, è la condizione imprescindibile per un professionista sanitario, per la quale un medico è un medico, un infermiere è un infermiere. Quindi se non si sceglie, se non impariamo a scegliere e quindi a non essere subordinati al medico, subordinati all'economia, subordinati al sistema, perché la normativa è dalla nostra parte, di chi si aspetta a scegliere? Cosa aspettiamo? Bisogna anche avere un dirigente che ti permette di scegliere, perché se non hai un dirigente che ti permette di scegliere, hai una vita professionale breve. Però si può anche fare in tanti altri modi. Ora non ho tempo e quindi ogni scelta come si può scegliere? Come vi dicevo, deve essere fatta in scienza e coscienza, perché la disciplina infermieristica è una disciplina che è anche una scienza, è prescrittiva, una disciplina prescrittiva, è anche una nicchia perché ha a che fare con l'uomo, ha a che fare con l'antropologia e quindi ha tutta una serie di valutazioni. E questa scelta andrebbe fatta in autonomia, quindi con il sapere e nel ruolo che la società si attende da te, che la norma ti dà, ti permette di avere, e responsabilità, disponendo di più possibilità razionali. Perché dico di più possibilità razionali? Perché il solo sapere tecnico-scientifico è riduttivo. Non ti consente di fare una scelta libera, autonoma, consapevole. Perché la razionalità tecnica è una razionalità che dipende dal medico, non dipende da voi, dal vostro sapere. Quindi occorre una razionalità che riconosca anche un sapere più relativo. E mi riferisco alla comunicazione, ai linguaggi, alla sociologia, alla psicologia, alla pedagogia, all'antropologia, alla filosofia. alla narrazione, all'autobiografia, questi sono saperi relativi all'essere, non hanno scientificità, ma perché non hanno scientificità non debbono essere considerati, vi chiedo, oppure arricchiscono la conoscenza di quella persona. Chi arricchisce la conoscenza dell'uomo che si cura, se non l'infermiere? L'infermiere è portatore e trasmette anche tutto quel sapere relativo di cui viene a conoscenza durante il contatto con il malato. Ma se io non mi preoccupo del linguaggio che quel malato usa, se non mi preoccupo di come mi comunica il suo dolore, se io non mi preoccupo di fare in modo che le sale di attesa di un centro oncologico siano tutelate per le sensibilità di coloro che non sanno affrontare la complessità della malattia oncologica, se io lascio le sale di attesa libere nell'oncologia, faccio danno, sono un professionista poco responsabile, perché in sala d'attesa avviene di tutto. E se un malato oncologico non è pronto, non si è dato forma nella sua malattia, non ha preso la forma del malato oncologico, una persona che ha una fase di adattamento alla malattia regressivo fa danno verso chi ha fatto invece un progresso di adattamento. Quando io, il mio più grande problema è quello di entrare dentro il bunker della radioterapia, perché la mia immagine, il mio modello esplicativo di salute e malattia mi porta ad avere un'immagine della radioterapia come di un forno crematorio. Quando sono andata la prima volta in radioterapia, in sala d'attesa non gestita dagli infermieri, perché la sala d'attesa è lì, nessuno si preoccupa della sala d'attesa, e lì i mali peggior danni avvengono. C'era un signore che mi ha guardato e mi ha detto: è la prima volta? E io gli ho detto sì, e lì ho cominciato male, ho capito. E mi ha detto: guardi, io glielo dico, lei si curerà anche, ma come entra dentro lei avrà subito la percezione di entrare in un forno crematorio. Io mi sono alzata, era la mia angoscia. Luciano lo sa perché mi ha beccato proprio mentre stavo per uscire. Sono andata da me e gli ho detto: le chiedo scusa, ma io non sono pronta per farmi la radioterapia. Dice: perché? Perché mi hanno detto che è come entrare dentro una persona e io ho paura, io c'entro. Arrivederci. Questa è rimasta sgomenta. Mi ha chiamato a casa e mi ha detto: signora, ma lei ha bisogno di psicologo? No, guardi, no, me ne ha detto. La mia figlia è sana, io non ho bisogno di psicologo. Ecco. Oppure il chirurgo che quando mi dice che ho un carcinoma mi guarda e mi dice, e io piango, normale, no? Piange, o no, o uno deve far finta di nulla, o dice un carcinoma, no? Uno piange se può piangere, io piango perché piango, di natura piango, spesso, ho pianto davanti al chirurgo, lui guarda, non me, ma il mio marito, e gli dice: abbiamo un ottimo psicologo. Quindi avrei dovuto uscire subito, andare allo psicologo, smettere di piangere e ritornare al chirurgo, perché capito, lui le mie lacrime non poteva prendere, non poteva aspettare 2 minuti e mi passava magari. Non è di competenza, c'è lo psicologo. Allora quindi l'infermiere che cosa può fare qui? Per esempio un infermiere coordinatore serio, un professionista serio, propone alla sua dirigente, che non ci ha pensato, perché i dirigenti hanno altro a cui pensare, devono rimanere simpatici ai governatori e quindi rientrare nei villaggi e quindi sfruttare gli infermieri. Ora il presidente Lucero dico, ma è così. Allora, glielo raccontate te. Allora.
Scusa, le registrate.
Allora io vi dico, un infermiere volgarmente detto, odio questa espressione, con le palle, come se solo chi ha le palle avesse anche il cervello, ma per farmi capire, un infermiere serio, un professionista serio, basta serio per capirci, cosa può fare? Sente dolore, no? Sente dolore.
allora dice, ma io forse mi lascio una signora sì, in una sala d'attesa ingovernata. Io propongo un'organizzazione a flusso, quella che Mittenberg chiamava un'organizzazione autocratica. Ma sono molto ignoranti, spesso, e quindi non conoscono questo tipo di organizzazione. E quelli che le conoscono li fanno fuori. E quindi la cultura rimane lì, quella, capito? E piace al sistema, perché non complessifica, ma semplifica, rende riduttivo tutto ciò che facciamo. Allora, quando Anna mi parla di empatia, io la amo, perché a me l'empatia mi può anche piacere, ma se io non la inserisco in un percorso organizzato, cioè se io non la scelgo, perché io posso anche essere un professionista empatico, ma se l'organizzazione non mi consente di agire, declinare il mio comportamento in attività empatiche, rimango frustrata come professionista.
E dice obbligata a licenziarti, buona.
Sì, rimango frustrata come professionista, perché se io quel malato lo volessi davvero ascoltare, di un ascolto attento, prima devo prepararmi spiritualmente, devo riconoscere la mia dimensione spirituale, scegliere di avere una dimensione spirituale come professore, perché quell'infermiere che quando è decidito letto va, questi non hanno scelto la loro dimensione spirituale, questi non hanno scelto nulla, questi stanno in un sistema becero e sciatto. Per essere professionisti seri bisogna fare scelte serie, bisogna sentir male quando si dice a un paziente o a un parente, lei dove va? È chiuso, non si può entrare ora. Questi infermieri ignorano che esiste una norma, che esistono dei diritti, che esiste un sapere che ti autorizza a stare in compagnia, non solo se voglio. E quelli che decidono, anche quando vedo una persona sola, un anziano solo, che quell'anziano è in solitudine, hanno fatto una scelta sbagliata, perché la solitudine non è sempre male. La solitudine può diventare uno strumento importante, utile nel momento della malattia. Vi interessa questa cosa?
Sì.
È giusto? Vi sentite in armonia con quello che dico o sentite che c'è una stortura? Ecco, allora, scegliere può voler dire anche arbitrarietà. Chi stabilisce il grado di arbitrarietà al di là delle linee guida? Chi lo stabilisce? Il malato, che non è più un beneficiario, ma è un contraente, e quindi contrae la propria risposta di salute con l'operatore che ha di fronte. Non è più un beneficiario passivo, che subisce l'atteggiamento paternalista del medico o dell'infermiera. Certo, ma come mai nel posto operatorio sono stato tanto male, ho avuto una carica, Dio, ho dovuto chiamare il chirurgo, io sto bene di cuore, come mai mi sono sentita male? Ma l'ho detto perché nel protocollo, forse, siccome abbiamo fatto un protocollo antimedico, abbiamo messo 4 mg di mentola, e forse lei mentola le dà fastidio.
È possibile.
Guardate, forse l'abbiamo dato. Non vi posso dire il luogo, ma è facilmente intuibile, io insomma sono toscana, sono operata in Toscana. Guardate, io sono stata malissima nel posto operatorio, ho sofferto da morire di questa agitazione che non poteva avere risposta perché mio figlio era debilitato dall'anestesia. Ho avuto una tagliatina, mi ha chiamato il cardiologo, si sono tutti spaventati, come mai, nessuno mi aveva detto che obbligatoriamente c'era questo protocollo, perché se me l'avessero detto, io gli avrei detto, non me lo fate bella perché a me mi dà tachicardia. 4 mg di mentola.
Scusa, ma nelle domande che ti hanno fatto preoperatorie,
sì?
Non hai evidenziato sopra le mentole?
Non è un'allergia.
Non è un'allergia. Io sento tanti pazienti me lo evidenziano, non sono allergica, ma ho fastidio.
Se dovessi dire a tutto quello che do fare, cioè, se mai avrebbero dovuto dirmi che esiste un protocollo che qui si somministra a tutti, a prescindere da chi è, tanto che non si vede nemmeno, dove c'è del Benzina. Io per esempio ho detto che vorrei avere pochi farmaci perché ho un fisico reattivo, l'ho detto,
Quindi io sono stata malissimo nel posto di lavoro, mi hanno anche ritardato la dimissione per questa cosa di cui non ero neanche a conoscenza. Lo sapete l'infermiere che mi ha detto? E si fa a tutti. È venuto alle 4 di pomeriggio l'infermiera che mi ha detto, c'ha dolore? Ah, no, è venuta e mi ha attaccato una prego. E io gli ho detto, scusi, che cos'è? Mi ha detto, è paracetamolo. No, guardi, non lo voglio. Ma guardi, nel protocollo. Ma chi se ne frega? Io non ho dolore, io non voglio. Ma che vuoi sia, guardi, se lei poi le aumenta il dolore, dopo non si tiene più, eh. Dopo per un dolore, oh, un quadrante, un dolore, di cioè, e io gli ho detto, non ti preoccupi, l'affronterò io. Io il paracetamolo non lo voglio. Era un protocollo, non te lo tiene nemmeno, lo metto. Se diventa, cioè, crei un corpo, un corpo. Capito? Basta. Allora, chi impedisce a quell'infermiera di approcciarsi ad una complessità piuttosto che ad una semplificazione?
Il sistema.
No, non sono d'accordo. Perché se un chirurgo è visto in Italia, e l'abbiamo visto prima, scrivono su Quotidiano Sanità, un'infermiera se deve posizionare 3 pannoloni in un RSA perché 3 gliele passano, non scrive, è una vergogna tenere un anziano bagnato per tutta la notte o per tutto il giorno perché ci passate soltanto 3 pannoloni, non lo scrive, eppure sarebbe un suo dovere etico farlo.
Lo scrive.
Dove lo scrivi? Nel giornale? No, non mi ha visto. Mai.
C'è anche da dire una cosa, se posso fare una
segnalazione
molto breve, proprio perché i tempi sono molto stretti, purtroppo non c'è lo spazio per poter parlare, che anche all'interno del percorso scolastico e anche nel post scolastico, degli aspetti tecnici, c'è sempre una certa cura, c'è sempre un certo insegnamento. Degli aspetti psichici,
del
professionista,
sono culturali, ma anche psichici, non confondere, se no non lo so.
Anche psichici, perché quando tu parli di empatia, quindi parli di capacità di entrare in relazione con le emozioni, quando tu parli di capacità di entrare in relazione con le emozioni di un paziente psicotico, un paziente oncologico, un bambino di 2 anni, un genitore a cui è appena morto, tu vai dentro dei livelli psichici che sono i livelli del lutto, cioè vai dentro dei livelli psichici e non li puoi esercitare adeguatamente se tu non hai una giusta formazione in questo, e la formazione non viene fatta mai, almeno io ho dalla mia età,
però ti dico una cosa,
è stato tutta
ma se il chirurgo dovesse operare in base alla formazione gli fanno, non opererebbe.
No, stai confondendo l'aspetto emotivo e psichico con l'aspetto tecnico.
E cosa
è logico, no, cambia, è logico che per empatia tu non lo trovi scritto come si fa in tale relazione.
Scusa, no, devi essere errore. Ascoltiamoci un attimo. Quando andiamo a fare una prestazione tecnica, te ci vai col tecnicismo e lasci tutto il resto di te fuori, o ci vai con te? O ci vai con te?
No.
Cioè la tecnica come la fai? La fai con un modo.
Sto dicendo un'altra cosa, che mentre la tecnica ti viene insegnata,
l'ho capito,
l'empatia e la capacità di relazionare non viene mai insegnata, e questo è una cosa che anche noi all'interno della nostra professione dobbiamo cominciare a dirlo. Noi dobbiamo avere l'onestà di dire, no, non è vero che non può essere insegnato, perché se tu parli di empatia come è stato declinato in questo slide, che sono 4 parole che vogliono dire tutto, vogliono dire niente, vogliono dire un esercizio spirituale, vogliono dire che cosa vuol dire?
Scusa,
allora, per raggiungere certi livelli di comunicazione, di empatia, bisogna avere gli strumenti, non è una cosa innata, allora è la
vocazione.
E gli strumenti si acquisiscono
attenta, è la disposizione, la disponibilità, attenta. Avevo un urologo, attento, ho operato un paziente, via di testa, no? Pazienti sono anziani, anni fa. Il paziente voleva togliersi il catetere continuamente. E allora, e questo si muoveva, chiamo il medico e lui cosa fa? Si è messo sulle gambe del paziente a letto e dia moi! Certo. Cos'è questa empatia? Vuol dire che ci vuole disponibilità, disposizione all'empatia. Bisogna sviluppare l'empatia, non impararla.
Diciamo che lei, come si chiama?
Annalisa.
Annalisa.
E
analizza, secondo me, Di Buono dice che mentre si dà molta importanza anche nell'aspetto formativo alle tecniche, e quindi poi si viene fuori tutti dei tecnici, e si dà poca, non come si dovrebbe, all'aspetto più relazionale, più emotivo e così via. Non ha torto, ha ragione, questo è evidente, però non è sufficiente, perché se io, Marcella, mi trovo ad assistere un malato e mi rendo conto che mi mancano dei documenti, io me li procuro, io me li vado a cercare, io sto una notte a studiare, io cerco di diventare quel professionista migliorare, cioè di essere ciò che dovrei essere, a prescindere da quello che il sistema mi mette o no a disposizione. Poi, in contesti politici, culturali e così via, io farò presente le mie istanze come professionista che appartiene a una certa disciplina.
Marcella, posso riprendere quello che ha detto Concetta? Non tutti sono portati a fare l'infermiere. Questo è il succo. Uno che non ha le capacità e le attitudini a fare una cosa, non la può fare.
Allora, il 95% degli infermieri in servizio non sono adeguati, perché l'esperienza quotidiana degli infermieri,
diciamocelo. Sentiamo, come ti chiami? Andrea, sentiamo Andrea, dai.
All'inizio ha messo una slide che era a me piaciuta molto, quella delle ascisse determinate con
competenze la clinica e la dirigenza.
Esatto, ma quella in diagonale dove il tempo è il tempo che permette all'infermiere di acquisire quell'esperienza che fa sì che le sue competenze possano essere.
Come ti chiami? Andrea dice, ha detto una cosa giustissima, secondo me, che mi permetto di reinterpretare, dimmi se sbaglio, ci si dà di tutti, siamo colleghi. Allora, se io infermiere, va bene, non rivendico con delle istanze precise, istituzionali, motivate, scrivendo anche nei giornali, quello che mi serve, organizzazioni che mi permettono di agire e di declinare in scienza e coscienza, io non sono un professionista serio. Se io ci sto dentro senza rivendicare mai niente, io non sono un professionista serio. Poi parliamo delle difficoltà, le paure che ci sono nel fare le nostre dimostranze, nel che non siamo una categoria, che non abbiamo un'identità, che c'è chi pensa che così se ci si vuole anche troppo tempo, perché io ho anche esperienze di colleghi che quando ci sono persone che perdono un po' più di tempo in relazione, tu la vivi male. Cioè io ho anche queste risposte. Allora, ma se l'organizzazione io me la creo, me la faccio a flusso, quindi seguo il malato, se il mio coordinatore porta la mia istanza e dice guardate, con questa organizzazione noi abbiamo questi risultati, esiti, indicatori, obiettivi, numeri, ma quella gente in terra al pronto soccorso, io l'ho chiamato carabinieri, subito, cioè io non avrei aspettato, io non mi sarei sacrificata, perché questo sacrificio è mortale per chi da essere curato. Lo stesso malato poverino si butta in terra, cioè si accetta questa condizione dequalificante. No?
Va bene, lei chiama carabinieri, cosa si risolve se vengono carabinieri?
Si denuncia, si prende atto e si denuncia, non si aspetta che altri lo facciano per noi. Non è etico.
Scusa, io vorrei dire una cosa.
L'etica non può essere subordinata all'economia, non più, in un paese civile. In un paese civile non si può morire di freddo. La professione femminista che cosa sta facendo perché i senza tetto non abbiano a morire di freddo? Spiegatemi le politiche della professione femministica dentro una programmazione con infermiere di comunità che si occupa di chi? Delle disuguaglianze sul territorio. Ditemelo,
ma dove c'è l'infermiera di comunità?
Eppure è stato il primo centro che l'ha creato. Io sono stata una tra le prime infermiere di comunità create con il master di sanità pubblica. Ma quando prima mi sembra Valde ha messo il modello prestazionale di Cantarelli, 1986
la prima messa.
Ecco.
La seconda non messa.
Ecco, allora, da allora, Cantarelli l'ho adorata sempre, l'adoro tuttora, ma da allora, ma possibile che nessuno ci aveva in mente il bisogno sommerso che esiste nelle comunità?
A me manca venire.
Eppure l'avevo messo nel slide, però ora voi ve le ritroverete, e ora ci va a braccio, va bene. Ma avevo messo proprio una slide che dice che le competenze di interfaccia previste dal nostro profilo professionale, 739 del 94, articolo 1, punto A, dicono chiaramente.
Dall'altra parte girati.
Ah, perché prima mi hanno detto di.
No, no,
va bene, prendo atto e lo qui.
È un'evidenza.
È un'evidenza. Questo ci si torna, perché prima di andare via voglio parlare anche di questo. No, beh, infatti, no, ma via, due minuti datemeli. Allora, va bene, se non vi interessa però smetto a distanza. No, io ditemi cosa posso fare, io lo faccio volentieri. Smetto anche a distanza perché non ho interesse. L'infermiere, guardate, il codice deontologico di Pisa, il nuovo codice deontologico che hanno proposto il collegio di Pisa, che ha creato tutta una serie di discussioni, c'ha all'articolo 4, punto 4, questa espressione secondo me bellissima.
Ricorda quella di Boma che è mancata una settimana fa, il grande
filosofo. Sì, esatto, della società civica.
Ma cosa possiamo fare? Io girava, no?
Sì, bravo,
cioè,
bravo.
Ma cosa possiamo fare? Potete essere quello che siete.
Bravo.
Cercando di esserlo sempre di più.
Grazie, Walter, questo volevo
insieme.
Dire. Grazie, perché lui davvero, la sua società limita, aveva un'intuizione. Ma l'infermiere è se stesso, se è ciò che deve essere. Ma che l'avete capito voi? Noi abbiamo capito chi siamo, chi dobbiamo essere, come facciamo ad essere noi stessi? Chi siamo? Abbiamo capito noi chi dobbiamo essere. Prima dobbiamo capire questo, perché sennò è inutile. Allora, ogni infermiere è se stesso se è determinato ad essere ciò che deve essere in ragione della sua identità. Ma l'identità, ma chi ce la può dare? L'explanandum, chi è l'explanandum della nostra professione? Il malato. Noi dobbiamo spogliare questo malato e a forza di spogliarlo, scoprirlo, capirlo e capire noi come declinare la nostra identità su questa complessità che l'uomo porta. Una complessità oggettiva data dalla patologia e quindi il sapere scientifico, non si può prescindere, ma anche una complessità relativa al suo processo di vita, a ciò che è. Vi torna?
Io sono in piena accorta sì, quello che sta facendo, però poi all'atto pratico si trova una realtà totalmente
Ma la realtà la fai te, no? La realtà la fai te.
Non la faccio io, perché se io non ho un potere di...
Il potere ce l'hai, te l'ha dato la norma, la 42,
la 96. Cioè, nel senso, io se a fine mese devo mangiare, devo fare
quello,
e mi trovo in un sistema che non ho
spazio. Allora, scrivete, quando ci
viene... Sentiamo lei e dopo posso rispondere, perché altrimenti sentiamo.
Purtroppo, ad oggi, è l'infermiere tutelato nel suo lavoro che svolge, perché... La posizione dell'infermiere è variegatissima, cioè l'infermiere che lavora nello Stato ed ha una certa tutela, cioè l'infermiere lavora nel privato e non ha la stessa tutela, anche ha una condizione...
Cosa può accadere? Ho capito.
No, cosa può accadere? Però mi stai permettendo di esporre il mio
concetto completo. Se
non c'è tempo si smette, se no se vogliamo continuare io dico...
Hai ragione,
che, cioè, capito? Se, o si fa più bene o non...
Hai ragione,
io sono un'infermiera, per esempio, precaria, va bene? Precaria come sono laureata nel 2013, ho vinto un concorso, è stato slittato e tutta una serie di cose. Ed io, che sono in un'area RSA, ho due figli a casa e non ho il marito, mi vorrei tanto poter permettere di scrivere quello che ti ha detto di scrivere. Però io non sono tutelata perché ad oggi l'infermiere è nello Stato, poi c'è come forma interinale, perché io ho avuto il piacere anche di fare l'infermiere interinale nello Stato lavorando nelle medicine, che mi hanno chiesto di fare cose che ad uno che è dentro non gli vengono chieste, a livello di orari, di espressione di tutto quanto. Io non sono tutelata come lavoratrice nella mia condizione attuale e mi si chiede di fare salti mortali pirotecnici che non mi posso permettere, perché ho famiglia a casa, ho due figli e non c'ho un marito. Allora, prima di tutto tuteliamo l'infermiere, oggi lavora in una società che sta male, la società è malata, non ci sono mezzi, e in un contesto dove non ci sono mezzi, dove non c'è la maggioranza, dove ci si fa un culo così per arrivare a fine turno sperando che non succeda nulla, perché io sono a lavorare in una cardiologia, per esempio, dove siamo in due infermieri di notte, non c'ho l'host e devo, uno deve guardare il monitor, però è vero anche se devo mobilitare un paziente in due, ma ci prendiamo in giro. Allora, la base di tutto, prima di tanti bei discorsi, l'empatia, io ce l'ho, grazie a Dio, credo di natura, me lo dicono i pazienti, prima di tanti discorsi e tutto quanto, noi pensiamo a come la condizione dell'infermiere oggi è disastrata, quindi, e non mi si può mettere in conto, oltre che io sopperisco al disastro dove lavoro, mi devo anche sentire in colpa perché non faccio determinate cose, no, lo rifiuto, scusami, lo rifiuto perché sono già schiacciata abbastanza e chiedo aiuto, e chiedo aiuto, sono frustrata, schiacciata, nessuno mi aiuta, io mi faccio un culo che per il resto oltre turno a fare
il no, perché no, scusi, ha ragione, attento, scusi.
Allora deve essere il lavoro.
Scusa, scusa, no, grazie. Una sola cosa. No, hai ragione. Ma perché è nato Slomersi? Perché è nato Slomersi?
Luciano. Luciano.
Questo voglio dire. Slomersi è nato per dare voce alla professione.
Calma, oh. Patrizia, ci siamo, forse io mi sono spiegata bene. Io sono assolutamente in armonia con quanto dici, perché io ho esordito se sei stata
attenta
dicendo che sono stata sempre penalizzata dal sistema e mi ritrovo senza lavoro perché io scrivo, a differenza di tanti. Ho scritto tantissimo.
C'è la frustrazione.
Sì, però scusatemi, però io ho bisogno anche di dire una cosa senza me ne vogliate, perché io non sono qui a parlare di empatia, non sono qui a dirti, io sono qui a dirti, tutto a un prezzo, va bene? Io sono senza lavoro, non posso mettermi qui a dirti le mie pene, perché non sarebbe il contesto giusto, ma ce ne avrei tante da raccontarti, veramente temi, tante, molto ingiuste, profondamente ingiuste, anche illeciti nei miei confronti, va bene? Ma siccome non è il contesto, chiudiamo qui l'argomento. Però io voglio anche rispondere. Allora, e ti ho fatto una domanda prima perché avevo capito il tuo bisogno, no? E avevo, volevo spingere. Ma secondo te, Patrizia, cosa rischi? Rispondimi alla domanda, senza discutere troppo, rispondiamoci alle domande. Cosa rischi nel dire, nel denunciare, dire? La denuncia suona, no, di carabinieri, invece esplicitare, no, esprimere. Dimmi cosa rischi, qual è la percezione del rischio?
La perdita del lavoro.
La perdita del lavoro. Questo è un dato che non ti può.
Io sono al secondo gradino,
certo,
e non mi posso sentire.
Ho capito.
Mi piace quello di fare. Io mi sono l'empatia, tra l'altro. Nella bella domanda è una cosa che mi piace tantissimo, mi sono dato un sacco di
tutto qua.
Non mi mette tutto in conto a me come
un no, problema. Io ho bisogno di capire anch'io. Allora, tu dici, per rispondere il rischio è perdere il posto di lavoro.
Sì.
E io ti dico, e io ti chiedo, ti faccio un'altra domanda. Chi dovrebbe tutelarti secondo te? Secondo la tua esperienza, secondo il tuo sentire, chi dovrebbe tutelarci?
Tutelarci ci dovrebbe essere poi dei soldini in più verso la sanità che permettesse a tutti di lavorare per benino.
Ma non te li regalano?
Certo che non te li regalano, però sto dicendo che la situazione è così drammatica, non si sa più dove battere il capo, perché
quindi Patrizia, dimmi se ho capito bene.
dal tuo punto di vista, ma non di dire, proprio serenamente. Io sono provocatrice apposta, non è che ci sto a fare qui. Dal tuo punto di vista, è giusto che l'etica sia cambiata? È giusto che l'etica allora sia subordinata all'economia?
No, assolutamente non è giusto.
No, perché non ci sono i soldi. Quindi si riconosce anche l'etica.
In questa situazione, dove siamo tutti sfiniti, delusi, amareggiati, in questa situazione qui.
Facciamo poco!
Cioè, mi viene messo tutto un po' da me.
No, no, però. Però in Peteruccia non devi subire. Perché già
la situazione attuale mi fa sentire tanto.
Però Patrizia, scusa, abbi pazienza.
Anche se io ti comprendo. Questo dimostra quanto mi piace essere ragionamento, che ho sempre un libro in bocca e come mi fermo, che ho dato una foto, ok, mi piace leggere, tracciare le cose.
Ma non devi giustificarti, non hai da giudicare, da rivendicare la tua posizione, però io per me ti dico, per esperienza personale, quindi, e non sono una privilegiata, quindi io chiedo ascolto perché non sono privilegiata, io ti dico che ho studiato tantissimo, ho un curriculum degno di nota, ho vinto un mare di premi anche nazionali e ciò nonostante sono senza lavoro, ma questo non mi autorizza a dire che per essere dei professionisti posso fare a meno anche di alcune cose perché il sistema è così.
No,
però per i casi in cui dici io non posso perdere il lavoro, in questi casi una categoria di professionisti veri si unisce, fa corpo. Con chi dici te? I pasmi? Siamo sicuri? Con chi? Con i dirigenti? Siamo sicuri? Con i colleghi? Siamo sicuri che si voglia tutti la stessa cosa? Con chi senti che ascolta la tua stessa musica, lo devi fare, capito? Perché se rimani sola, come dici te, l'infermeruccia, sarai limitata a fare quello che il sistema, come dici tu, e tu lo percepisci in sé, io ti rispetto, ti obbliga a fare.
Per una lotta politica perché si arrivi ad una redistribuzione dei beni statali a livello di sanità, perché quello che atroce è quello, è la condizione generale della sanità. Quello atroce.
No, però,
io sono con cozziviti bloccati.
Però scusami Patrizia, ci sono intellettuali che scrivono su tutte le riviste. Io vedo un po', sento poche infermiere esprimere la loro idea, anche senza denuncia.
Marcella, a Velarino una relazione si chiama infermieri, né voci né potere.
Per esempio, questo codice deontologico, questo codice bozza, è costata cara a chi l'ha prodotta. Allora però, scusate se mi dico queste cose, ma non dico per cattiveria, non dico perché vorrei che le cose cambiassero. Cioè, se ci sono dei mutamenti nella società, se è cambiata la nozione di malato, è cambiata la nozione di medico, è cambiata la nozione di infermiere, e noi come professione ci rimane fermi, siamo regressivi, è come se tornassimo indietro. Allora qual è il nostro dovere? È mettere mano ai mutamenti, rispondere ai mutamenti attraverso il cambiamento. Ma il cambiamento chi è che lo deve determinare? Gli altri? No, siamo noi, facendo corpo, perché da soli si va in povertà. Allora, il collegio di Pisa però. No, Patrizia, questa è la tua coscienza, ognuno fa quello che gli pare. Io l'ho fatto.
Sono risposta in tante situazioni,
vero? Ma io ci credo.
E l'ho pagato.
Però il collegio di Pisa.
Ho bisogno di essere.
Sì, Patrizia, abbiamo capito. Ma ascolta, il collegio di Pisa ha fatto una bozza di codice, va bene, e chiede di essere letto e studiato, non solo letto, anche studiato. Ci sono tanti termini che non conoscono e che necessitano del vocabolario. Quindi deve essere studiato questo. E poi bisogna dargli il nostro assenso o dissenso. Io voglio vedere quanti si mettono a leggere e a studiare questo codice. Eppure qui si potrebbe far corpo, c'è un collegio, il collegio di Pisa, basta scrivergli, hanno messo tutto sul sito e dicono che vi piace il tuo codice, che ne pensate? Io vorrei sapere quanti si mettono lì e lo leggono.
Quindi, però, non è ancora arrivata la, come si dice,
no, no, io poi ci vedo che voi lo leggiate, mi
danno per allora per esempio lo adesso per dire, no, io ho scaricato, ho chiesto al collegipasi se mi dava, perché so che deve arrivare una leggenda, sì, una, sì. Ai collegipasi, al collegio non è ancora arrivata la
no,
leggenda,
siamo in allora,
esatto, per cui alla fine sai, però te lo scarichi, quotidiano sanitario, aspetti la leggenda,
c'è stata una bella battaglia su questo codice, c'è scritto, io ho scritto, altri colleghi hanno scritto, ma sempre pochi, infatti ci dicono 7-4 dati, ci prendono pure in giro, avete capito? Ma io ho ricevuto 25 mandati di Dario per avere scritto il mio pensiero, 25, ne ha uno,
25.
E mi sono dovuta difendere, l'ho vinto tutte e 25, ma a me così me l'ha fatta la mia grande senatrice Silvestro, quindi voglio dire, ragazzi, ma io a me non mi raccontate niente, io sono brecca e bastonata, quindi io sono dalla vostra parte, sicuramente, però sono anche stanca di colleghi che invece di unirsi a chi fanno le battaglie, stanno lì chiotti chiotti e fanno quello che li va di fare.
Ma lei sono anche resi dall'attuale situazione di disuniti, perché abbiamo notizie di notizie diverse.
Ma basta leggere un giornale, no, aprire un giornale.
Io sono in una condizione, quando lavoro in un ospedale, per esempio in una medicina a Firenze, i miei bisogni, le mie, sono diversi da chi ha un'altra condizione giornale. Siamo stati trascinati e da un altro certo evoluto, perché sono meno forte di questo gruppo. Continua a fare delle
però la collettività è piena di gente che protesta, non pienissima ma qualcuno c'è. Potresti unire a queste persone.
Allora, i infermieri possono unirsi finché vogliono, ma noi siamo parte della società. Se la società non ci riconosce, perché ci vuole servi e noi stessi ci rendiamo servi, bisogna lottare per la propria emancipazione, ma anche ci vuole la cultura per affrontare e avere la voce da far sentire. La cultura manca, non basta avere il titolo di dottore, di dottore magistrale, quello che vuoi, master, ci vuole la cultura per contrapporre il potere medico che è devastante in Italia, il potere medico è il problema, chiaro? E vuole infermiere servo.
Scusate, io vi volevo dire, siccome non abbiamo tempo, mi dispiace, io avrei voluto parlarvi tanto, e ho aspettato il momento, però
avete scritto tutto compilato, mi raccomando. Poi, naturalmente,
però,
qualsiasi cosa potete scrivere, c'è l'email, c'è tutto.
Vi voglio chiudere. Chiudere non era chiudere perché avevo tante cose da dirvi, va bene, però avevo fatto anche tante. Chiudo con questa poesia di ieri perché viene utilizzata.
No, trovi il video sul sito.
Viene utilizzata nei corsi formativi per far capire agli allievi, io l'ho fatta questa di specialità di medici al campus di medico a Roma, per far capire agli allievi che cos'è la complessità. Guardate com'è bella questa poesia. Questa poesia evoca in maniera efficace, usa, in questa poesia si usano delle parole, mirare efficacia, per alludere ad una visione sistemica del bosco. Con queste parole, in un sol colpo, tramite un solo colpo si capiscono che nel bosco ci sono infiniti piani di realtà a seconda del punto di vista dell'osservatore. E come vedete Levi, dopo una interminabile serie di connettivi aggiuntivi E, si ferma bruscamente e con il punto fermo evidenzia un salto gerarchico, un ordine concettuale diverso, passa dal concetto di bosco al concetto di foresta. Questa poesia, che se la leggi in un modo, non c'è un filo d'erba solo in un prato, non c'è un albero, ma c'è il bosco dove tutti gli alberi stanno insieme, non prima o poi, ma insieme, grandi e piccoli, con i funghi, i cespugli, le rocce, le foglie secche, le fragole, le mirtille, gli uccelli, gli animali selvatici, e magari anche le fate, le ninfe, i cinghiali, i cacciatori di frode, i viandanti sbarriti, e chissà quante altre cose ancora, insomma, c'è la foresta. Se io la leggo così, ho una sensazione. Se io invece la leggo così, non c'è un filo d'erba solo in un prato, non c'è un albero, ma c'è il bosco, dove tutti gli alberi stanno insieme, non prima o poi, ma insieme, grandi e piccoli, con i funghi e i cespugli, e le rocce, e le foglie secche, e le fragole, e i mirtilli, e gli uccelli, e gli animali selvatici, e magari anche le fate, le ninfe, i cinghiali, e i cacciatori di frode, e i viandanti mariti, e chissà quante altre cose ancora. Insomma, c'è la foresta. È diversa, che lo legga così o che lo legga così. Quindi, se io leggo l'uomo in un modo, piuttosto che in un altro, vedo le ninfe, vedo i cinghiali, vedo i cacciatori di frodo, vedo gli andanti, oppure vedo solo foglie secche. Dipende da come leggo l'uomo che mi sta davanti, che io definisco la mia identità e definisco la complessità di quell'essere che mi sta davanti. È una scelta. Chiudo, proprio mi dispiace, avrei voluto fare di più, chiudo con queste proprio parole, perché mi sento di dirvele, eccole, per poter scegliere bisogna prima capire chi siamo. Per capire chi siamo bisogna prima scegliere di essere chi vogliamo essere, a noi la scelta. Quindi, se si sta male, si soffre ad essere in un certo modo, scegliamo di essere in un altro modo. Poi il modo si trova per unirci, per stare insieme. Non essere è un modo. Scrivere a firma congiunta è un altro. Fare un articolo da solo, farlo insieme a 100 persone, cambia parecchio, eh? Io vi ringrazio tanto, mi dispiace che magari mi sono sembrata un po' frettolosa, un po' approssimativa, ma...
Scusate un attimo, per chiusura parlo il nome di Donato Marcelli, ma anche del Consiglio Fabio di Firenze. Allora, uno, intanto vi ringrazio per essere giunti tutti. Due, non so se aderirete o no al suo messaging, questo noi abbiamo dato la possibilità e si dà. Tre, in relazione alla collega, ma a tutti gli altri colleghi, anche io lavoro preparato, un giorno siamo stati tassati e si sa tutti quanto. Non voglio che le colpe ricadano sugli infermieri, non sentiamoci colpevoli, però non ci dobbiamo nemmeno sentire partecipi di un sistema che non funziona. Modo per dire, per fare, per in qualche modo reagire, c'è sempre. Non importa la seduta fuori da lavorare, basta scegliere ogni giorno. Scusa, fammi finire. Arrivo in fondo io ad una giornata di lavoro e mi domando, ma ho fatto quel gocciolino in più che porta avanti la professione per aiutare gli altri e per non essere insoddisfatto del sistema? Uno. Due, qualsiasi sistema. L'altra volta noi come collegio, non vedi che sono dentro, ci siamo, ma stiamo facendo tanto, il sistema è in crisi. È un sistema, è un vero cancro che nessuno può affrontare a qualsiasi livello. Il problema più grosso è quello, è un castello di carte, da dovunque non si sta affrontando il castello di carte, si vede che sta per crollare, se non è già crollato. Quindi la colpa non deve essere nostra, ma non dobbiamo essere dentro. E ogni giorno, io punto tanto molto più sui giovani, su chi ancora c'ha voglia, si può fare un pochino, anche soltanto, non so, si è fatto tempo fa chi mi diceva, ah, io il collegio non lo pago. Bene, quando si fa la revisione dei conti, venite, fatevi presenti, venite a dire le vostre idee, perché dopo su questo si vedrà sempre quanti siamo, contiamo, non contiamo, l'unione fa la forza, ancora di più adesso. Se il sistema politico vede, e lo sa benissimo, gli infermieri siamo tutti separati e ci ammazzeremmo un reparto per fare un libero o una ferie in più, diciamoci come adesso. Questa non è la nostra arma, più siamo divisi e più ci possiamo prestare. Grazie a tutti.
Grazie al collegio, grazie a voi. Grazie.